chi ha fatto il servizio di leva militare ha potuto sperimentare sulla propria pelle cosa vuol dire avere qualcuno sopra che ti comanda, o più di uno. A volte era soltanto un coetaneo, forse anche più piccolo di te, con qualche mese di anzianità, un po' più di te, che ti faceva pesare il tuo stato di reputa, di ultimo arrivato, a volte anche con modi abbastanza oltraggiosi. E anche se non avete fatto il militare, chi tra di voi è un po' più grandino, no? Ha sentito parlare di nonnismo. Per i più giovani o giovanissimi spiego che era un modo di far valere, in un modo esagerato, a volte anche con fenomeni di bullismo o addirittura abusi, la propria anzianità sugli ultimi arrivati, sulle reclute. La gerarchia esiste ancora in diversi contesti, non solo militari, in politica, ad esempio, o al lavoro, e dove più e dove meno si fa valere, a volte con coercizione, la propria autorità. E nella Chiesa sappiamo che ci sono gli anziani designati come autorità all'interno della Chiesa, ma c'è anche un'altra forma di gerarchia un po' più complessa che stamattina vogliamo spiegare. Così apriamo la nostra Bibbia in Prima Corinzi, vedremo il passo che si trova al capitolo 11, dai versetti 2 a 16. Ora vi lodo perché vi ricordate di me in ogni cosa e conservate le mie istruzioni come ve le ho trasmesse. Ma voglio che sappiate che il capo di ogni uomo è Cristo, che il capo della donna è l'uomo e che il capo di Cristo è Dio. Ogni prega o profetizza a capo coperto fa disonore al suo capo, ma ogni donna che prega o profetizza senza avere il capo coperto da un velo fa disonore al suo capo, perché è come se fosse rasa. Perché se la donna non ha il capo coperto, si facciano anche tagliare i capelli. Ma se per una donna è cosa vergognosa farsi tagliare i capelli o rasare, si copre il capo. Poiché quanto all'uomo, egli non deve coprirsi il capo, essendo immagine e gloria di Dio. Ma la donna è la gloria dell'uomo, perché l'uomo non viene dalla donna, ma la donna dall'uomo. E l'uomo non fu creato per la donna, ma la donna per l'uomo. Perciò la donna deve, a causa degli angeli, avere sul capo un segno di autorità. D'altronde nel Signore, né la donna è senza l'uomo, né l'uomo senza la donna. Infatti, come la donna viene dall'uomo, così anche l'uomo esiste per mezzo della donna. E ogni cosa è da Dio. Giudicate voi stessi. È decoroso che una donna preghi Dio senza avere il capo coperto da un velo? Non vi insegna la stessa natura che se l'uomo porta la chioma, ciò è per lui un disonore? Mentre se una donna porta la chioma, per lei è un onore, perché la chioma le è data come ornamento. Se poi qualcuno piace essere religioso, noi non abbiamo tale abitudine e neppure le chiese di Dio. Così ho intitolato questo messaggio, gerarchie insolite. Vedremo tre punti che sono la gerarchia nella Chiesa, capo e capi e gerarchia pratica. Stiamo andando avanti inesorabili sulla spiegazione di questa epistola che si sta rivelando così pratica, ma anche attuale. Perché se ci pensiamo, stiamo applicando alle nostre vite degli insegnamenti scritti 2000 e più anni fa. Perché? Perché è una parola efficace, trasmessa da un Dio che è lo stesso ieri, oggi e l'eterno. Dobbiamo però tuttavia cercare di considerare questo mondo che si evolve. Si evolve il pensiero umano, la società, e non è meglio, no? Come vediamo. E così la saggezza sta proprio nel suggerire l'applicazione di questi insegnamenti antichi in una società moderna. Vediamo il primo punto, gerarchia nella Chiesa, rileggiamo i versetti 2 a 3. Ora vi lodo perché vi ricordate di me in ogni cosa e conservate le mie istruzioni come ve le ho trasmesse. Ma voglio che sappiate che il capo di ogni uomo è Cristo, che il capo della donna è l'uomo e che il capo di Cristo è Dio. Paolo si rivolge ai destinatari lodandoli, perché si ricordano di lui. Beh, uno come Paolo non passava certo inosservato. Al primo verso di questo capitolo, che abbiamo visto la scorsa domenica, leggiamo: siate i miei imitatori come anch'io lo sono di Cristo. Già ho detto qualche altra volta, ma è doveroso ripeterlo, che qui Paolo non sta atteggiandosi a presuntuoso. Perché se si fosse limitato a dire siate i miei imitatori, punto, beh, lì sì che ci sarebbe stata una certa presunzione. Ma lui, ardidamente, ma anche con decisione, con consapevolezza, con esperienza, mette se stesso a modello. Ma solo perché lui a sua volta può essere l'imitazione di Cristo, perché sta guardando un altro modello. Cristo quindi viene ad essere il modello per eccellenza per tutti. Inoltre, con questo, lui non si limita ad insegnare, ma anche ad essere un esempio di quanto predica. E così anche per quanto riguarda le sue istruzioni, aveva avuto un riscontro positivo dei suoi insegnamenti, perlomeno se le ricordavano. Aveva avuto, per quanto riguarda invece noi qui a Dragona, devo dire che non sempre ci ricordiamo quanto detto da questo pulpito, vero? La domenica precedente. Magari perché Paolo sapeva essere più incisivo di noi che predichiamo, o semplicemente perché sapeva essere un esempio. Poi inizia a puntualizzare qualcosa di importante in un modo molto chiaro e conciso, come lui sapeva fare. Parla di una gerarchia che riguarda Dio e la sua Chiesa, essenzialmente. Usa l'espressione capo, che in greco è kefale. Sarà la stessa espressione che vediamo poi nei versetti successivi ad indicare la testa, anatomicamente. Chi è il capo? Oramai nei neologismi usiamo l'inglesismo leader, vero? Il capo è semplicemente colui che comanda, con tutti gli oneri, gli onori che ne conseguono. Prendiamo ad esempio un ambito militare, no? Abbiamo già visto questo esempio. Un generale che dà un ordine se ne prende tutte le responsabilità. Quindi un primo elemento che caratterizza il capo è sicuramente la responsabilità. Gli onori vengono quando si riconoscono quegli ordini dati come opportuni, come effettivamente necessari. Non sempre è così. Definito quindi, seppur in modo grossolano, abbiamo fatto generico il concetto di capo, vediamo Paolo come ci ricorda la gerarchia nella Chiesa. Abbiamo Dio, Padre, ci viene da pensare. Lo vediamo in tanti versi, come Gesù era sottomesso alla volontà del Padre. Un esempio per tutti, l'abbiamo anche studiato, no, nelle case. Giovanni 14:28, avete udito che vi ho detto, io me ne vado e torno da voi. Se voi vi amaste, vi rallegraste che io vada al Padre, perché il Padre è maggiore di me. Con questo vogliamo sottolineare che non stava dicendo che il Padre era più importante di lui, era più preminente, ma avevano lo stesso onore, soltanto c'era un discorso di sottomissione della volontà del Figlio sottomessa a quella del Padre. A sua volta leggiamo che Cristo è capo dell'uomo. Cristo in realtà è capo di tutta la Chiesa. Ma qui Paolo definisce qualcosa di più specifico, definendo Cristo capo dell'uomo. Poi va oltre, definendo l'uomo come capo della donna. Possiamo sicuramente fare riferimento al matrimonio, quello cristiano ovviamente, in cui vediamo il ruolo del marito e il ruolo della moglie, ben distinti. Anche qui, un verso per tutti, Efesini 5:24, famosissimo. Ora, come la Chiesa è sottomessa a Cristo, così anche le mogli devono essere sottomesse ai loro mariti in ogni cosa. Dove vediamo anche il riferimento del grado di sottomissione precedente, no? Della sottomissione della Chiesa, di tutta la Chiesa a Cristo. Poi nei versi successivi, vedremo tra un po', in realtà Paolo estende questa gerarchia a tutti gli uomini, verso tutte le donne, sposate e non. E questo, ci piaccia o no, può sembrare anche impopolare, è quanto Paolo dice nei confronti della gerarchia della Chiesa. Vediamo oltre. Secondo punto, capo e capi. Leggiamo i versetti da 4 a 12. Ogni uomo che prega o profetizza a capo coperto fa disonore al suo capo, cioè Cristo. Ma ogni donna che prega o profetizza senza avere il capo coperto da un velo fa disonore al suo capo, l'uomo. Perché è come se fosse rasa. Perché se la donna non ha il capo coperto, si faccia anche tagliare i capelli. Ma se per una donna è cosa vergognosa farsi tagliare i capelli o rasare, si copre il capo, la testa. Poiché, è sempre la stessa parola, in originale greco. Poiché, quanto all'uomo, egli non deve coprirsi il capo, essendo immagine e gloria di Dio, ma la donna è la gloria dell'uomo, perché l'uomo non viene dalla donna, ma la donna dall'uomo, e l'uomo non fu creato per la donna, ma la donna per l'uomo. Perciò la donna deve, a causa degli angeli, avere sul capo un segno di autorità. D'altronde, nel Signore, né la donna è senza l'uomo, né l'uomo senza la donna. Infatti, come la donna viene dall'uomo, così anche l'uomo esiste per mezzo della donna e ogni cosa è da Dio. Una volta stabilita la catena gerarchica, nei versi che seguono c'è un discorso di capelli. Ora, capite bene che chi è come me fa poca differenza. Ma il problema si riguarda soprattutto alle donne, che sappiamo che i capelli ci tengono, e che li conservano praticamente fino a, quasi tutti, fino alla morte, no? Hanno questa particolarità, le donne rispetto agli uomini. Iniziamo dagli uomini. Gli uomini devono avere, devono almeno pregare, se non addirittura profetizzare, a capo scoperto. E ancora oggi, anche se il cappello ormai non si usa più, se non per il sole e per il freddo, no? È doveroso togliersi il copricapo in segno di rispetto, e specialmente se è nei confronti del capo per eccellenza, cioè Cristo. A proposito dei militari, noi stiamo un po' citando, sapete cosa vuol dire il segno del saluto, no? Portare la mano verso la fronte? No. È un segno simbolico di togliersi il cappello. E infatti, almeno nell'esercito italiano, non si fa il saluto militare nei luoghi chiusi quando tu non hai il cappello. Quindi il presidente Trump, quando esce dall'elicottero, ai Marines è sbagliato perché non ha un cappello. Quindi è solo una rappresentazione per dare un simbolo, no? Anche nei film western, non so se avete mai visto, che fanno, toccano la tesa del cappello, no? Per fare il segno di saluto. Sono simbolismi che esprimono comunque rispetto. E fin qui per quanto riguarda gli uomini. Poi si passa alla donna. Può anche lei pregare o profetizzare, ma lo deve fare a capo coperto. Altrimenti, se per lei è un problema, può anche radersi la testa. Ma questo a sua volta può essere un problema per altri motivi, che vediamo tra un po'. Ma la domanda è fondamentale. La donna può pregare in pubblico? Perché qui Paolo non lo sta specificando. Lo vediamo specificato più avanti in questo libro, in Prima Corinzi 14, 34, 35. Come si fa in tutte le chiese dei santi? Le donne tacciono nelle assemblee, perché non è loro permesso di parlare, siano sottomesse, come dice anche la legge. Se vogliono imparare qualcosa, interrogano i loro mariti a casa, perché è vergognoso per una donna parlare in assemblea. Ancora, Prima Timoteo 2, 11, 13, la donna impari in silenzio con ogni sottomissione, perché non permette alla donna di insegnare, né di usare autorità sull'uomo, ma stia in silenzio. Infatti Adamo fu formato per primo, e poi Eva. In questi passi si parla di pubblico, stare in pubblico, e di insegnamento. E per queste due cose, messe insieme, non è consentito alle donne di insegnare. Lo possono fare in ambiti più ristretti, sì. Ad esempio in gruppi di sole donne, oppure nei confronti dei bambini. Ma quando si parla di preghiera, o addirittura di profezia, se spinti dallo Spirito, se incoraggiati dallo Spirito, può essere fatta. Come? Purché in un determinato modo. Così come sta descrivendo Paolo, no? In questi versi. Parliamo quindi di adorazione, di intercessione, di lode e ogni altra forma di preghiera con lo scopo di edificare la Chiesa e non per insegnare. Paolo poi va oltre perché parla di gloria. E qui c'è un chiaro riferimento a Genesi, alla creazione, no? E sapete tutti la storia. E se l'uomo è stato creato all'immagine e gloria di Dio, la donna è la gloria dell'uomo. E non è poco. Soprattutto per l'uomo. Come lui deve considerare la preziosità della donna. Come accennavo prima, Paolo ribadisce l'autorità dell'uomo in seno al matrimonio, perché c'è il riferimento al primo matrimonio della storia, no? Ma si parla anche di genere umano, dove viene sottolineata la sequenza della creazione del genere maschile e poi quello femminile. In effetti, se ci pensiamo poi nella Chiesa, quando leggiamo, quando si parla di autorità, si fa sempre riferimento agli uomini. Ma con questo vogliamo anche sottolineare due cose importanti. Primo, si parla di genere e non di singolo soggetto, perché poi nella Chiesa ognuno deve essere sottomesso all'altro, a prescindere dal ruolo che ricopre o dal genere. Secondo, la sottomissione non implica mai mancanza di rispetto o di onore, ma è solo questione di ruoli e di funzioni. Siamo tutti preziosi in modo uguale davanti a Dio, non c'è discriminazione per questo. Al verso 10 c'è qualcosa di particolare che salta all'occhio, vero? Avete notato? Paolo menziona gli angeli chiamandoli in causa. Che voleva dire? Eppure qui fiumi di parole, di spiegazioni, commenti, ho letto. La spiegazione più plausibile, a mio avviso, è che Paolo usa questa espressione come rafforzativo ad indicare che gli angeli sono testimoni di quanto sia importante una sincera sottomissione della donna all'uomo. Stanno lì e guardano quello che succede, di fatto, nel cuore degli uomini, delle donne. La parola segno, presente in questo versetto, nelle nostre traduzioni, così come ce l'abbiamo nelle nostre traduzioni, non è presente nell'originale in greco. Quindi ci fa pensare che non debba essere necessariamente un velo, ma qualsiasi simbolo esteriore che può dare un significato maggiore alla cultura e alle tradizioni del paese in cui si vive, in cui si esercita. Inoltre, la parola velo che troviamo, o capo coperto, sempre in originale greco, è la stessa parola. A rafforzare il segno di autorità differente da cultura e cultura, da paese a paese, da tempo a tempo, epoca a epoca vuol dire. Quindi il velo, o qualsiasi cosa per lui, deve essere un'espressione coerente di una reale e sincera sottomissione della donna. E non soltanto un simbolo tanto da far vedere agli altri. Deve rendere conto Dio il suo atteggiamento verso l'uomo in un modo coerente e costruttivo. Non solo la donna è la gloria dell'uomo, ma c'è anche la dipendenza dell'uomo verso la donna. Infatti nei versetti 11 e 12 mi sembra un po' di assistere al discorso dell'uomo e della gallina. Ce l'avete presente? Che è nato primo, l'uovo e la gallina, ce lo facevano da bambini, no? Ma noi di questo abbiamo già la soluzione, sia dell'uomo e della donna che dell'uovo e della gallina. Ce lo ricorda Paolo, semplicemente tutto viene da Dio, con un atto di creazione ben preciso, la sua creazione. Superiamo quindi ogni tentativo vano di spiegazione evoluzionistica, no? Per quanto riguarda questo problema. Ma valoriamo piuttosto il principio fondamentale di uguale onore dell'uomo e della donna davanti a Dio, della loro complementarietà, cioè di questo bisogno continuo, così come Dio ha assortito la coppia. E comunque il genere maschile e il genere femminile. Andiamo al terzo punto, gerarchia pratica. Rileggiamo i versetti 13 e 16. Giudicate voi stessi, è decoroso che una donna preghi Dio senza avere il capo coperto da un velo? Non vi insegna la stessa natura che se l'uomo porta la chioma, ciò è per lui un disonore? Mentre se una donna porta la chioma, per lei è un onore, perché la chioma le è data come ornamento. Se poi a qualcuno piace essere litigioso, noi non abbiamo tale abitudine e neppure le chiese di Dio. A questo punto Paolo chiama i destinatari a tirare delle conclusioni, proprio a seguito di quanto appena esposto, no? Parla ancora di capelli, se vedete, come se, come qualcosa di indecoroso per l'uomo si è acconciato in un modo vistoso, in un modo apparente, no? Quindi non si parla proprio di capelli un po' più lunghi. Allora, vedete, qui c'è un discorso di cultura, di epoche, di paesi, no? Per alcuni può significare una cosa, per alcuni può significare altri, ecco perché, vediamo un po'. Semplicemente per il fatto che sin da allora, comunque, era buon costume non avere appunto i capelli più lunghi oppure ornati come le donne, quindi ai tempi di Paolo. Non così per la donna, anzi, era il contrario. Una chioma ben curata, ben atteggiata, ben definita, possiamo dire, era un onore. Tagliarseli gli faceva perdere almeno un ornamento in alcune culture, ma anche fino a qualche tempo fa, anche in Italia era così, faceva perdere dignità, era una forma di ostracismo. Tagliare, anzitutto si facevano proprio delle, proprio ieri vedevo un articolo che, di una donna che veniva rasa in pubblico come segno proprio di ostracismo, di discriminazione, di punizione anche. Poi Paolo dà un avvertimento, non dobbiamo metterci a discutere su questo argomento. Ecco, lasciamo il tempo che trova. Perché potrebbe essere oggetto di critica e di disputa, e quindi di divisione. Cosa che Paolo ha visto a Corinto, era stato riferito, e che condanna per tutta l'epistola, lo stiamo vedendo, no? Per tutti questi capitoli. Lo vedremo ancora, proprio in questo capitolo, le prossime volte, vi piacendo. Paolo aveva ben previsto che questo discorso dei capelli e del velo poteva trovare dei sotterfugi, del legalismo, chi gli dava più peso, chi gli dava meno peso, quanto deve essere lunghi i capelli, come deve essere conciati. Avrebbe trovato più difficoltà in diverse culture e tradizioni, e meno di un altro, che avrebbero portato all'esasperazione. Così fino ad arrivare ai giorni d'oggi. Dragona, 2026, alle nostre culture, alle nostre tradizioni che ci portiamo appresso, no? Il paese in cui viviamo. Siamo chiamati ad esprimere cose importanti con il nostro apparire. Apparire nel senso come ci curiamo, come ci vestiamo, ma anche con il nostro atteggiamento, direi soprattutto. Il nostro apparire non deve essere, non deve dare adito a scandalo. Ora, ripeto, dipende come lo fai, dove lo fai, in che modo lo fai. Deve essere quindi sobrio, adatto alle circostanze e come si conviene. Il nostro atteggiamento, ancora di più, deve essere coerente con quello che diciamo di essere, quello che facciamo. E per questo, proprio per la nostra cultura o tradizione, possiamo adottare alcuni segni piuttosto che altri. Così, riferendomi agli uomini, se i capelli lunghi esprimono trascuratezza, o danno un aspetto effeminato, o danno qualsiasi altro problema nel luogo in cui vivi, tagliali, curali, intervieni in qualche modo. È riferito alle sorelle. Se nell'ambiente in cui sei cresciuta e qui ancora vivi, il velo o qualsiasi altra cosa è importante, mettilo. Se non lo è, può anche non metterlo, può anche omettere o adottare qualche altra cosa. Insomma, riguardo alla sottomissione, come al solito, è più importante la sostanza che la forma, come tutte le altre cose del resto. Una cosa che ho visto in ambienti militari, ma anche lavorativi, è che chi sta sopra non serve chi sta sotto, cioè nel senso non è servitore, non si mette a disposizione, non è in modo umile, servile, si limita a comandare, quello ormai lo fa anche male a volte, però quello generalmente si tende a fare quello. Una cosa che Paolo ha ben presente, anche se non riporta questo brano di stamattina, è che nel regno di Dio chi sta sopra a tutti si è fatto più umile di tutti, vero? Per questo c'è una gerarchia insolita, inusuale. Leggiamo in Marco 10,45, poiché anche il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire, per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti. E se lo ha fatto lui, a maggior ragione dobbiamo farlo noi. Leggiamo ancora in Marco, stavolta capitolo 9, versetti 34 e 35, Essi tacevano perché Pietro e Dia avevano discusso tra di loro chi fosse il più grande, chi fosse il capo, chi doveva comandare. Allora, sedutosi con santa pazienza, chiamò i dodici e disse loro: se qualcuno vuole essere il primo, sarà l'ultimo di tutti e servitore di tutti. Quindi quella della Chiesa è una gerarchia rappresentata proprio come una piramide rovesciata, dove chi sta al vertice sta sotto a tutti, alla fine, e sostiene tutti. Se vogliamo comandare come mariti o anziani di Chiesa, è un ruolo che dobbiamo configurare in un modo adeguato, dobbiamo stare molto attenti, e dobbiamo ben tener conto della piramide rovesciata, questa piramide strana. Ed è mai vista una piramide rovesciata nella realtà? Non penso proprio. Abbiamo uno anche a Roma, ma sta messa in modo particolare, normale, insomma, che certamente non è paragonabile a quella d'Egitto, però abbiamo anche nella nostra rappresentanza. Ma se esistesse, è qualcosa che abitualmente non avrebbe senso, una piramide in questo modo. Ecco, noi facciamo cose che abitualmente per molti altri non hanno senso, sono inusuali. E questo fa la differenza per i figli di Dio. Vogliamo pregare. Signore, ti ringraziamo per queste istruzioni che Paolo poteva dare ai Corinti, ma che arrivano fino a noi oggi, attraverso così tanti secoli. Abbiamo visto l'evolversi della società, magari soltanto in Italia, i costumi, le tradizioni che cambiano, i modi di pensare, ma la tua parola è sempre vivente, efficace. Vogliamo essere saggi nel saperla applicare nel modo giusto. Applicarla nel modo giusto, convenevole, per edificazione della Chiesa. Non dare scandalo, ma essere quel profumo in questo mondo in cui ci hai messi. Così grazie ancora perché stamattina abbiamo dovuto condividere, che tu possa darci proprio l'intendimento personale di saperla applicare nel modo giusto. Nel nome di Gesù. Amen.